questa sera, come cantico introduttivo, non leggeremo un salmo, ma il cantico di Maria che trovate a Luca 1:46-55. L'anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Abbiamo scelto invece del Salmo il Cantico di Maria, che tutti conosciamo bene, perché esprime qual è il potere di Dio nella storia. Ecco, il potere di Dio è molto diverso dal nostro, è un potere di misericordia, è un potere di libertà, è un potere di riscatto per tutti. L'abbiamo scelto perché questa sera vedremo quel brano famoso: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Cioè il rapporto che il cristiano ha col potere, che è un tema sempre molto attuale, che attraversa qualunque nostra azione, sia nelle relazioni interpersonali, sia nelle relazioni più ampie e di società, di comunità.
Ecco, il brano si trova al capitolo 12, dal versetto 13 al versetto 17. E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo? Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: perché mi tentate? Portatemi il denaro che lo veda. E quelli lo portarono e dice loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? E quelli gli dissero: di Cesare. E Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E si meravigliavano di lui.
E questo brano è nel contesto del potere di Gesù, che abbiamo visto entrare con l'asinello. Il suo potere è quello di servire, per questo lui è re. Poi gli domandano i capi del popolo: con che potere agisce? Gesù risponde con la parabola della pietra scartata. Il suo potere è quello della pietra scartata, è il potere del crocifisso. E questa sera c'è il confronto tra il potere di Gesù e il potere di Cesare. Qual è il potere di Cristo nel mondo? Ecco, e dice espressamente: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, è il centro del brano, che può essere inteso in moltissimi modi. Cercheremo di capire qual è che dice Gesù. Innanzitutto, date a Cesare ciò che è di Cesare, cioè c'è un rapporto di lealtà tra il cristiano e lo Stato. Non è che il cristiano non riconosce lo Stato, lui fa parte del regno di Dio, e lo Stato, tanto quanto serve a lui, lo utilizza, se no lo scappa. C'è una vera lealtà nei confronti dello Stato, vedremo in Romani 13. Però c'è anche un altro principio: dobbiamo dare a Dio ciò che è di Dio. Che cos'è di Dio? Cosa bisogna dare a Dio? Ricordate i frutti di cui Gesù aveva fame sull'albero? A Dio dobbiamo dare l'amore di Dio del prossimo, che è l'assoluto per cui l'uomo vive. Se noi sappiamo dare a Dio ciò che è di Dio, cioè amare Dio e il prossimo, allora diamo realmente a Cesare ciò che è di Cesare. Cioè c'è uno Stato, che vuol dire l'ordinamento, la vita civile, il rapporto tra le persone, che realmente aiuta l'uomo. Se invece non si dà a Dio ciò che è di Dio, lo Stato diventa Dio, diventa l'assoluto. E allora sacrifichi l'uomo allo Stato, al potere, al dominio del più forte. Se noi sappiamo che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, cioè il bene comune, l'amore dei fratelli, la condivisione, la solidarietà, allora nasce uno Stato che tiene conto degli ultimi, dei poveri, della condivisione fraterna e della solidarietà. Se noi non diamo a Dio ciò che è di Dio, nasce un qualunque tipo di Stato che può essere anche la bestia apocalittica. Quello Stato che diventa norma etica, valore supremo, che domina tutto, e tutti moriamo allo Stato, cose che sono capitate e che capitano sempre e che oggi possono assumere forme diverse. Quindi, come vedete, è un brano delicato, chiaro che non daremo soluzioni, ecco, però principi di discernimento, perché il cristiano tante volte è portato anche a disprezzare la politica. Si dice la politica è sporca. Dire che la politica è sporca vuol dire che allora, siccome bisogna far politica, perché l'uomo è animale politico, vuol dire che bisogna farla sporca. E invece no, si può fare politica pulita. Lazzati parlava di carità politica. La vera carità non è solo quella di fare l'elemosina, ma di fare leggi giuste per una convivenza che sia centrata davvero sulla solidarietà, sui valori umani profondi. E questa carità è la più profonda e la più reale, quindi il cristiano si deve impegnare in politica, molto. Perché è una carità più grande la politica rispetto all'elemosina spicciola. Cioè riguarda le istituzioni e lo strutturarsi dei rapporti, l'uomo e i suoi rapporti. E alla fine uno vive come vive il sistema, volente o nolente. E allora è importantissimo che nella politica ci sia una presenza, però di che tipo? Ecco, non che in concorrenza a Cesare, cioè normalmente la politica è sporca, dipende se la facciamo noi, la facciamo a nostro vantaggio, se la fanno gli altri, fanno a loro vantaggio, la fanno pure gli altri, allora a loro vantaggio. Noi facciamo politica non a nostro vantaggio, saremo come loro, facciamo politica a vantaggio di tutti, per il bene comune, per vivere e affermare leggi più giuste, più solidali, più eque, e questo è il senso.
Sì, Gesù è vissuto in un determinato periodo della storia, dentro un paese, con quelle situazioni sociopolitiche di allora e di quel paese, e quindi qui questa polemica che è fatta per metterlo in difficoltà, era metterlo in difficoltà, come anche poi vedremo, quasi che lui dovesse, ecco, dare una risposta tale per cui o si sceglie Dio o si sceglie il mondo, questo è anche una tentazione o così una ipotesi, un'idea che si può fare. Ecco, qui non si tratta di due poteri concorrenti, ma di due cose, di due sovranità assolutamente diverse, che però sono entrano in relazione, e dal modo con cui si articolano queste due sovranità, allora ne viene che cosa? È la riuscita o meno della vita, o almeno l'autenticità o meno della persona come figlio, come immagine di Dio.
Ancora una cosa su questo brano, poi entriamo nel commento. E dicendo a Cesare ciò che è di Cesare, Dio ciò che è di Dio, si può dire, allora, la politica è un conto, Cesare ciò che è di Cesare. La religione è un altro conto, quindi politica è una cosa, la sacrestia è un'altra, per cui non ha nulla a che fare chiesa e Stato. Potete, no? Questa è un'interpretazione per rendere innocuo. Un'altra interpretazione invece: bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, allora la Chiesa impone allo Stato ciò che è di Dio, perché Dio è più forte. altra forma sbagliata, perché non si impone nulla a nessuno. Lo Stato, bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare. Lo Stato ha una sua laicità, ha un suo valore, di sua natura deve pensare al bene comune. Se non ci pensa, ci dobbiamo pensare a noi, perché vogliamo dare a Dio ciò che è di Dio, ma non per fare un altro Stato, per dominare lo Stato. So, forse chi ha studiato un po' di storia ricorda, mi faccio ottavo con la bolla una in Sanctam, che diceva ci sono due spade, una temporale e una spirituale. Quella temporale è dell'imperatore, che ha servizio al cenno del sommo pontefice, questa è la sua concezione, e ricevete poi uno schiaffo da uno. Quindi, nonostante questa teoria, ecco, anche questo non funziona. E cercheremo di vedere come funziona il discorso, ecco.
E prendiamo il testo. E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola.
Se ricordate, farisei e erodiani si erano messi d'accordo al capitolo terzo per ucciderlo. E farisei e erodiani sono nemici tra di loro, perché gli erodiani erano partigiani di re Erode, che dominava per conto dei romani, e quindi era il re fantoccio dell'occupante straniero. I farisei invece, che erano religiosi zelanti, erano un po' contrari a questo, giustamente. Poi c'era la setta degli zeloti, che erano clandestini, se non li ammazzavano, che volevano la ribellione. E allora vanno per tentarlo d'accordo, perché la risposta che Gesù darà lo compromette comunque, perché si dice che da pagare il tributo si mette contro il popolo che era simpatizzante degli zeloti, perché il popolo non ci ha voluto pagare il tributo innanzitutto, tantomeno ai romani. Quindi, e Gesù avrebbe rinunciato a essere Messia, perché il Messia avrebbe liberato il popolo. Ecco, se avesse detto di pagarlo, quindi Gesù non l'avrebbe fatto. Se avesse detto di non pagarlo, si metteva contro gli erodiani, i capi, e veniva ucciso legittimamente come sovversivo dal potere. Quindi qualunque la trappola è perfetta, qualunque risposta Gesù dava si eliminava. O rinunciava a essere Messia, aveva contro il popolo, o veniva ucciso dal capo. Ed è interessante come si possono fare delle domande molto intelligenti, dove qualunque risposta venga, si intrappola l'altro. Forse questa è l'arte della politica, la politica in senso sbagliato.
Il versetto 14 che contiene tutta la domanda, e venendo gli dicono: maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, perché non guarda la faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo?
È bello l'esordio: sappiamo che sei veritiero, e mettono le mani avanti. È il più bel elogio che si dà di Gesù nel Vangelo, lo danno i suoi nemici per incastrarlo. Quindi state attenti, quando uno vi loda è sempre per incastrarlo, e per di più è vero. E poi l'elogio è: sei veritiero, quindi non dirai bugie. Non ti curi di nessuno, non guardi in faccia gli uomini, potenti o no, non importa, tu dici la verità e insegni la via di Dio. È vero. Perché metto questa premessa? Per dire, stare attenti a non farci un brutto scherzo adesso, devi dirci in verità ciò che pensi. Quindi è un modo per allentarlo. E poi gli domandano: è lecito dare il tributo a Cesare o no? Lo diamo o non lo diamo? E la domanda è chiara: se dici che è lecito darlo, tu non sei il Messia, perché il Messia avrebbe liberato il popolo dal potere, ti metti contro il popolo e sei screditato e sei finito. Se dici invece di non darlo, allora è chiaro, ti mettiamo subito in galera, ci sono gli erodiani, con la polizia dietro, dice questo è un sovversivo, è uno degli zelotti, un ricercato pericolosissimo, lo uccidiamo. Quindi la domanda è perfetta, e poi c'è sull'esta bellissima sulla trappola: maestro, sappiamo che sei veritiero, non ti curi di nessuno, non guardi, sei un uomo libero, non ti lasci impressionare nella potenza. Allora dici, da questa tua libertà il tuo parere.
Vedete, è una formula molto subdola di quella più plateale tentazione che viene riportata dai relativi Vangeli quando Gesù nel deserto, appunto, alle prese col tentatore, con il divisore, che appunto addirittura con la citazione della parola di Dio tenta il Signore per essere Messia in un altro modo. Quindi in questa discussione sul potere, sulla sovranità, in fondo salta fuori la domanda: ma ecco, che Messia sei? Sei o non sei il Messia? Che Messia sei? Ecco, questo è un po' come a partire dalle nostre domande, non so, dalle nostre inquietudini esistenziali, noi ci rivolgiamo a Gesù, dice: ma che salvatore sei? Qual è il tuo potere? Che potere hai? E cosa dobbiamo fare, ecco, per salvarci da questo mondo? Versetto 15. Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: perché mi tentate? Portatemi il denaro che lo veda.
La risposta di Gesù è: innanzitutto, perché mi tentate? Gesù parla di tentazione, era stato tentato nel deserto da Satana di prendere in mano il potere. Perché il Messia cosa deve fare? Se prende in mano il potere, aggiusta il mondo. È la grossa tentazione. Il mondo si aggiusta non con il potere, ma col servizio. Cioè esattamente col contrario del potere e del dominio sull'altro. Cioè noi tante volte pensiamo che il mondo si aggiusta mettendo un altro a fare le stesse cose. Farà le stesse cose, un po' meglio, cioè un po' peggio se le cose sono cattive. Quindi il problema non è di chi prende il potere, è di cosa intendi per potere. Non so se mi spiego. Cioè non è che se cambia, se il sistema e le leggi sono uguali, cambiano i governanti, sostanzialmente cambia nulla. Se osservano le leggi. Se non le osservano cambia in peggio. Il problema è che leggi sono. Spiego. Se il potere è semplicemente dominare e sfruttare la gente, chiunque sia ad avere il potere domina e sfrutta. Se invece il potere è gestire il bene comune a vantaggio di tutti e diventa un servizio, allora questo è un altro tipo di potere. E Gesù vuole questo potere. Sarà quel potere che eserciterà sull'asinello, eserciterà sulla croce, di porre la vita al servizio di tutti. E la tentazione invece era quella di dire: prendiamo in mano il potere.
Sì, gli ebrei, gli israeliti, a un certo punto della loro storia, esattamente al primo libro di Samuele, capitolo 8, a un certo punto chiedono a Samuele, poi, che era vecchio ormai, e che i suoi figli erano ormai, sì, non erano molto zelanti, chiedono: ma dacci un re come hanno tutti i popoli. Non gli bastava essere il popolo di Dio, volevano essere il popolo di un re e dei suoi discendenti. E allora Samuele gli fa tutto un discorso in cui dice: guardate, il re farà così, cioè dominerà su di voi, sì, per condurvi contro i vostri nemici, eccetera, per organizzare il paese, ma vi chiederà tutte queste cose che Dio non vi ha mai chiesto. Quindi pone, ecco, davanti a loro i due tipi di sovranità, i due tipi di potere. Loro, per essere il popolo di Dio, per poter star bene, per far bene, volevano un re che avrebbe agito come tutti i re, anche per bene, però ecco, con quel tipo di sovranità, di potere, mentre ecco, dall'altra parte c'era ecco, la sovranità di Dio che conduceva il popolo. E poi io dico: beh, insomma, che facciano la prova, poi vedranno, ecco, che è stata una, anche questa, la condiscendenza del Signore che lascia percorrere le nostre strade, le varie strade, anche sbagliando, ecco, ma perché poi fosse riconosciuto il limite di questo potere, di questa sovranità terrena.
E perché è grave il potere che toglie la libertà? Perché la libertà è ciò che ci rende simili a Dio, figli di Dio. Uno che cede la sua libertà ha ceduto la sua gloria, non è più figlio di Dio. Per questo il chiedere la libertà a uno che ti comanda è rinunciare a Dio. Perché cedi alla tua libertà, che ti rende come lui suo figlio libero, capace come lui di amare e di servire. E questo è importantissimo, la libertà nella Bibbia. Dio non ce la toglie mai, neanche quando è contro di lui, neanche quando è contro noi stessi, che per lui è peggio. Mentre il potere tende a togliere la libertà per fare che cosa? In fondo, sì, arriva. E come Dio ci ha fatto simili a sé, cioè liberi, così il potere ci fa simili a sé, cioè schiavi. E quindi è proprio qui che si gioca la nostra fede concreta. Vogliamo la libertà o la schiavitù? Cosa vuol dire la libertà? La libertà vuol dire la libertà di amare, di servire, di rapporti corretti, di giustizia. Questa è la libertà di Dio, la libertà dei figli e dei fratelli, che ci rende simili a noi. L'altra è la schiavitù, che uccide Dio come padre, perché non ci interessa più lui, uccido i fratelli, non mi interessa i fratelli, mi interessa il potere, siamo schiavi dell'idolo. Quindi il potere diventa l'antidio, l'idolo.
Sì, nei nostri tempi in cui, perché esistono ancora non so quanti paesi che non hanno, dove non si, le libertà non sono riconosciute, o almeno non si possono esercitare come altrove, come un po' nei paesi così del nord del mondo, c'è un altro, forse un altro pericolo, è quello di non cedere la propria libertà, ecco, a qualcun altro, ma diventare sovrani assoluti della nostra vita, che anche questa è una perdita di autenticità. Quindi è rispondere a tutto ciò che incentiva a livello individuale una sovranità, ecco, che però evidentemente anche qui poi diventa, oltre ad essere oppressiva di noi stessi, è oppressiva poi degli altri, questa rivendicazione assoluta di sovranità.
Torniamo sul concetto di libertà, perché noi oggi pensiamo che la libertà è fare quel che pare e piace, e questo si chiama dominio, potere che toglie la libertà. La libertà non è fare ciò che pare e piace, la libertà è favorire la libertà dell'altro, è la libertà di amare, non rende schiavi gli altri. Ed è proprio sulla libertà che c'è il grosso equivoco, ma non solo adesso, anche anticamente. E Gesù la chiama tentazione, poi dice portatemi il denaro che io lo veda. La risposta è corruissima, dice io non ce l'ho, voi ce l'avete per caso. E cosa vuol dire lui non ce l'ha? Lui non deve nulla, Cesare non ce l'ha. Perché il potere di un re vale dove circola la sua moneta, anche adesso infatti è così, il potere è il denaro, per cui lui per sé non ce l'aveva, aveva nulla da dare a Cesare, quindi lui era già a posto, ha già dato tutto a Cesare.
Allora vediamo cosa fanno. Quelli lo portarono, il denaro, e dice loro: di chi è quest'immagine e l'iscrizione? E quelli gli dissero: di Cesare.
Anche la domanda ingenua, ma chi è l'immagine e l'iscrizione? Nella Bibbia c'è la proibizione di farsi immagini di Dio e immagini dell'uomo. Interessante. Oggi viviamo nella civiltà dell'immagine. Il motivo è preciso. L'immagine è l'idolo. Di Dio non dobbiamo farci nessun idolo, nessuno tiene il posto di Dio sulla terra. Se uno tiene il posto di Dio, tu lo servi, quello diventa il tuo assoluto e diventi schiavo, mentre Dio ti libera. Se tu ti fai un'immagine, diventi schiavo di quell'immagine. E neanche dell'uomo, perché è l'uomo che immagini, l'uomo libero. E sulla moneta c'era il ritratto da una parte e di Cesare Augusto, nudo divino olimpico con su scritto il divino Cesare Augusto, cioè l'assoluto, e dall'altra sua madre, come madre terra, che feconda la vita, quindi il potere di Augusto che vuole essere divino. Il potere tende a essere divino, eh? Comunque dunque la moneta di Cesare? Vediamo la risposta di Gesù e poi cercheremo di capirla.
E Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E si meravigliavano di lui.
Ecco, voi mi fate la domanda, avete già la risposta: avete la moneta di Cesare, appartiene a Cesare, date a Cesare. Cioè voi già riconoscete il dominio di Cesare, quindi state a quel gioco. Quindi non ho bisogno di rispondere, siete voi che fate quel gioco. Io faccio un altro gioco, che non è per nulla né contro Cesare, date a Dio quel che è di Dio. E che cos'è di Dio? L'uomo è di Dio. Noi siamo tutti di Dio. Siamo fatti per amare Dio. E amiamo Dio amando i fratelli. Amiamo Dio proprio in un corretto rapporto con gli altri. Cominciate a vivere questo. Allora andrete poi anche a Cesare quello che a Cesare spetta. E cosa aspetta a Cesare? Vediamo Romani 13, perché fa un discorso articolato. Tenete presente che è un discorso che veniva fatto in una lettera, se volete, clandestina, perché i cristiani erano perseguitati, tutto sommato, o potevano essere perseguitati, che però poteva essere resa pubblica subito perché si fa presto a scoprirla, e allora doveva essere trattata la cosa con molta precisione e senza pressapochismo. Ecco. E allora il capitolo 13 dice: ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi riconosce di fatto l'autorità. Gli uomini stanno insieme, hanno bisogno di un'autorità per stare insieme. E sono fatti per stare insieme, se no litigano e si uccidono. Quindi c'è un potere costituito che va riconosciuto. Al limite, qualunque sia stata anche la sua origine, non importa. L'importante è come si esercita ora. E dice: chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono attireranno la condanna. E adesso dice cosa deve essere l'autorità, in senso positivo. I governanti, infatti, non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Quindi si suppone che i governanti siano fatti per stabilire la giustizia, non l'ingiustizia. Puoi non aver timore dell'autorità, fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Quindi l'autorità è al servizio del tuo bene, questa è la vera autorità, cioè il fondo del bene comune, del tuo inteso come di tutti. Se non è al servizio del bene comune, non è autorità, capito? Quindi il cristiano ha una forte lealtà con lo Stato, ma anche una forte criticità. Se lo Stato pretende di essere assoluto, come è stato con il nazismo, col fascismo, con lo stalinismo, il cristiano non si deve piegare. E adesso ci sono forme di dittatura che possono essere molto peggiori, che ti possono togliere la libertà dentro, perché attraverso l'immagine induci uno a pensare quello che vuoi tu, quindi c'è la schiavitù dell'immagine. Il cristiano deve stare attento a queste cose e domandarsi: questa politica, questo Stato, questa società è davvero per il bene comune? È possibile senza essere fanatici, tenendo presente la realtà? Oppure per il bene privato, per interesse di pochi, o addirittura di chi domina, o per difesa dei propri privilegi? Non so se capite. Perché in fondo l'amore del prossimo è qualcosa di concreto, è anche civile, soprattutto civile. Queste leggi sono a vantaggio di pochi delinquenti o di pochi potenti? O a vantaggio del popolo? Quindi, proprio l'autorità è per il bene, a servizio di Dio, per il tuo bene. Se invece non è per il tuo bene, non è a servizio di Dio, non è autorità. Siccome grazie a Dio c'è ancora democrazia, devo non riconoscerla. Ma il problema non è non riconoscere quell'autorità. Il problema è capire il concetto diverso di autorità. Cioè l'autorità non deve essere un potere di pochi su molti, ma deve essere un servizio di pochi per tutti. dove si perde quest'ottica del bene comune e della giustizia, dove non c'è al centro l'ultimo, ecco, questo potere non è da Dio, è l'antidio. Lo riconosco ugualmente come Stato, ma lavoro in direzione opposta perché ci siano leggi più giuste. Quindi, come vedete, è un rapporto di lealtà che riconosci lo Stato, riconosci quel che c'è, ma anche molto critico. C'è un dato punto, ed è capitato in questo secolo, e c'è ancora in molte parti, capita uno Stato che pretende di essere Dio, non si deve piegare il ginocchio. È meglio perdere la vita, essere liberi.
Ed è abbastanza, è più facile di quello che sembri anche poi affidarsi a uno Stato così, perché tutto quello che si presenta come portatore di salvezza, diciamo così, oppure come opportunità per sopravvivere se non per salvarsi, tutto questo, ecco, facilmente, ecco, riceve l'omaggio. Ricordate quando i profeti dicevano: ma vi siete costruiti degli idoli, li avete dipinti, li avete imbullati, li avete messi lì così. E poi quando state male, quando c'è qualche pericolo, andate e vi affidate a loro, no? C'è sempre questo meccanismo, qualcosa a cui ci si affida per avere la salvezza. E il fatto che Gesù chiede il denaro e chiede di chi è quell'immagine, vuol dire a chi vi affidate, a chi affidate così la vostra speranza, ecco, a chi affidate la prospettiva di salvezza, è anche questo che c'è sotto questa domanda.
Ecco, e si parla anche al capitolo 13 dell'Apocalisse del drago, che è Satana, che trasmette tutto il suo potere alla bestia, e che è uno stato satanico, e spiega in cosa consiste uno stato satanico, che dice che parla come l'agnello ma non è l'agnello. E quel che dice un po' di interessante è questo, che si capisce immediatamente alla fine. Dice che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, versetto 16, liberi e schiavi, ricevevano un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e nessuno poteva comprare e vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. E tale cifra è 666. Cosa vuol dire? Credo che riusciamo a intuire abbastanza bene. Vuol dire che se uno non ha questa cifra sulla fronte e sulla mano, se non pensa e non agisce così, non può andare al mercato, non può vivere. Cioè, vuol dire che ci sono certe leggi così assolute, così precise, che devi pensare e agire così, se no non puoi vivere. Cioè, queste leggi diventano l'assoluto, per esempio le leggi economiche. È un esempio della bestia. Che ci siano i morti, le guerre, le stragi, le ingiustizie, gran parte dell'umanità che muore di miseria, non mi interessa, è legge, è così. E l'economia è ferrea, come è ferrea? Dipende da come la usi, se per dominare o per servire. 3 più 3 farà sempre 6, ma posso avere 6 polli e mangiarli tutti io o dividerli tra 12 persone? E sarà sempre 6. Dipende dall'uso che ne faccio. E quindi c'è tutta una tendenza molto grossa, e bisogna stare attenti, ecco. E c'è il pericolo di un'omologazione generale in cui tutti pensiamo e agiamo secondo l'idolo del potere, perché sta dentro di noi. E oggi è più facile di una volta. Se non hai quelle cose, se non hai quella cifra, non esisti. Di gran parte del mondo non esiste, fa le spese di questo tipo di vita. Noi dovremmo sapere individuare, avere molta sensibilità proprio, cosa vuol dire nella nostra società dare a Dio quel che è di Dio, che in fondo è Dio, è il mio fratello, è l'ultimo. Come stabilire in questo mondo una società sempre più giusta? Questo è l'impegno cristiano, che come vedete non è né sovversivo nel senso che butta per aria tutto, né reazionario che tutto gli va bene. Accetta, dialoga, critica, corregge, fa. Cioè, è un problema di discernimento, non è che è contro lo Stato, contro la società, no, vogliamo lo Stato, vogliamo la società, vogliamo che però questo Stato, questa società abbia un'anima umana. Il vero problema oggi è di mettere un'anima umana anche nelle leggi economiche, nelle varie leggi. Porto un esempio banale. In Italia ci sono, se non sbaglio, 200.000 leggi sulle cose economiche, più o meno, se ben ricordo, qualche anno fa. Ecco. In Germania 10.000, in Francia 10.000, in Germania 3.000, basterebbero 1.000 e tutto funzionerebbe bene. Le altre sono fatte per privilegiare le varie categorie già privilegiate, cioè sono tutte esenzioni dalla legge. Prima riforma è che insomma la legge, se si fanno esenzioni si faccia all'incontrario per chi ha di meno, semmai. Quindi il cristiano dovrebbe avere attenzione un po' a tutte queste cose e vedere come si può dare a Dio ciò che è di Dio, cioè l'amore di Dio, l'amore del prossimo in questa società. E allora si può dare davvero a Cesare ciò che è di Cesare, non di più, come se Cesare fosse Dio. Perché il pericolo è dare all'economia, all'interesse, al benessere, ai nostri egoismi, ciò che è da dare a Dio, cioè l'assoluto, come se fosse l'assoluto. Invece l'assoluto è un'altra cosa. L'assoluto è Dio, l'assoluto sono i fratelli, e questo cerco di vivere.
In quello che c'è in questi capitoli 12, 13, 14 dell'Apocalisse, l'insistenza sulla universalità, ecco, di questa situazione, di questa reazione, perché sedusse gli abitanti della terra, cioè ci sono dei meccanismi che tendono, ecco, a omologare pian piano sempre più gente. Infatti poi ai tempi qui, ecco, nei primi secoli cos'era? C'era una figura, c'era un'incarnazione precisa di questa omologazione, che era il grande impero romano che dominava il Mediterraneo, quindi è stata fatta nei commenti dell'Apocalisse questo accostamento tra questa seduzione della bestia che seduceva tutta la terra per loro era quel territorio, e quindi si diceva, ecco, qui c'è un'unificazione che non avviene tra fratelli, ecco, in nome del padre comune, ma avviene per il divo, ecco, in nome del divo Augusto. Quindi dentro queste, ecco, l'esperienza delle prime comunità, un po' come adesso noi facciamo esperienze di altri tipi di omologazioni, ma che hanno sempre lo stesso meccanismo, quello di presentarsi come i fautori della verità, cioè come gli unici detentori della verità, che è la verità poi, ecco, della tecnocrazia, e gli unici portatori di salvezza, perché la bestia parla il linguaggio dell'agnello, ecco, parla di vita, parla di futuro, parla di speranza, parla di salvezza.
Stavo anche pensando, no, quello che era l'impero romano in fondo, che era tutto il Mediterraneo sotto un unico potere, un'unica legge, oggi è tutto il mondo, è un unico impero economico. Quindi c'è l'unificazione di fatto, ma i valori che stanno sotto, cosa sono? Il Dio di questo impero mondiale, cos'è? È il Dio danaro, il Dio competitività, il Dio che uccide tutti. Ed è in questa situazione che dobbiamo dare a Dio ciò che è di Dio. Cioè relativizzare questo e far sì che tutto questo governo mondiale abbia invece che una competitività, l'attenzione ai deboli, agli ultimi, il rispetto delle persone, della libertà, della giustizia. Non dire ci sarà un mondo diverso, non dire buttiamo via questo, ma in questo mondo che è così, come operare per andare in quella direzione? Questa libertà ce l'abbiamo sempre, e quando ce la tolgono, ce la prendiamo. E per me il pericolo non è non avere la libertà, perché oggi ci sentiamo sovranamente liberi, possiamo fare il contrario di tutto e di tutto, tranquillamente, pur che non tocchiamo certi parametri. Cioè, oggi la vera schiavitù è interiore, è la schiavitù di modelli introiettati. Cioè, qual è il modello d'uomo che perseguiamo? Il nostro ideale d'uomo, e questa è la vera schiavitù, l'idolo. Tutti perseguiamo, se volete, l'uomo competitivo, aggressivo, ma l'uomo che ha compassione, ha misericordia, che rispetta gli altri, rispetta la libertà altrui, che sta attento ai deboli. E questo dà. E qui è il vero problema, no? Come vedete è tutto un campo aperto dove noi cristiani non è che abbiamo la ricetta in tasca per dire cosa bisogna fare, Gesù non l'ha neanche data. Però c'è l'ispirazione, cioè che in qualunque situazione lui si trovava ai tempi dell'impero romano, ha dato a Cesare ciò che era di Cesare, cioè non c'aveva i soldi, non pagava le tasse, stop. E ha dato a Dio ciò che è di Dio, cioè la libertà di dire le sue cose, insomma i sacerdoti, di scrivere agli anziani e anche a Cesare e a tutti. E di vivere la fraternità nella sua situazione storica così controversa e così contraddittoria come la nostra nel suo piccolo. E così noi siamo chiamati in questa nostra società a vivere davvero la fraternità tra di noi, la paternità di Dio, in queste contraddizioni, che ormai sono però a livello generale, no? Possiamo, non so, stare un po' a rileggere il testo, e poi vedere insieme cosa ci suggerisce.
Appunto, quando il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, quando Pilato, così a sentire quello che gli dicono di Gesù, rimane un po' turbato e quindi cerca di capirci meglio. E davanti al silenzio di Gesù dice: ma non parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? E Gesù gli dice: ma tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. E poi segue tutta un battibecco, sì, con un dialogo con i giudei, in cui insomma alla fin fine per poter arrivare a compiere il loro disegno, alla fine proprio loro che volevano incastrare Gesù dicendogli che era alleato di Cesare, se per caso avesse detto che pagavano il tributo, cioè noi non abbiamo altro re che Cesare, eh? Quindi in questo c'è l'atteggiamento anche nostro quando, ecco, di fronte alle esigenze, ecco, del dare a Dio quello che è di Dio, alla fine preferiamo poi quest'altra sovranità. C'è una forte tentazione, c'è una forte attrazione di affidarsi poi o riconoscere comunque piuttosto la sovranità di Cesare che non quell'altra. Perché? E perché è perdente quell'altra, cioè perché è una presenza, una sovranità che, appunto, come dicevamo, che è basata sul servizio, ecco, sul dare la vita, e quindi ci spaventano, non siamo così pronti.
Ed è bello vedere che questa sovranità di Gesù, no, che ha perso il venerdì santo, in realtà ha vinto, e ancora oggi si estende per tutto il mondo, e tutto il mondo si ispira lì e cerca lì il senso, e quelli che credevano di aver vinto in realtà sono tutti morti. Si ricorda ancora Ponzio Pilato solo perché ha ucciso Gesù, se no chi si ricorderebbe di lui? E quindi c'è davvero un respiro lungo della storia che dà ragione a Dio. E oggi comprendiamo anche sempre più che il destino del mondo è legato a come lo gestiamo, cioè se lo gestiamo dando a Dio ciò che è di Dio, cioè stando attenti ai fratelli e all'amore del prossimo, la terra potrà andare avanti ancora. Se invece cercheremo di dominare sempre di più, non ci sarà, va bene. Ci facciamo fuori in fretta. Cioè presto salta per aria tutta. La vita diventa impossibile. Oggi possiamo farlo, una volta no. Se viviamo con la logica del potere e del dominio, ecco, che distruggiamo tutto, o se viviamo con la logica invece dell'amore e del dono, davvero
si può vivere tutti e bene. Sentiamo un po' cosa vi dice questo brano, perché
forse è stato passo del Brasile, dove c'era diversa popolazione per il cristianesimo e il musulmanesimo, nel concetto di autorità statale e religiosa. C'è questa, il musulmanesimo c'è questa politica dello Stato e della religione. Il cristianesimo tiene distinte le due cose, ma però le vuole tutte e due. E Dio e c'è. È un po' come la libera chiesa di Dio Stato.
È un po' così, ma lì c'è del pericolo che la Chiesa è in sacrestia e lo Stato fa quel che vuole, la Chiesa quel che vuole, mentre invece è che vivo il mio rapporto con Dio nel rapporto politico, per cui il mio modo di essere credente è anche estremamente critico, lievito e fermento per lo Stato. Tant'è vero che i principi di libertà, fraternità e eguaglianza che ha modificato le società occidentali sono nati tutti dal Vangelo, non a caso, non da altre culture, e nonostante tutto ancora non le realizziamo, perché l'uomo sotto sotto una cultura in tutto il mondo sempre uguale, quel che cerca non è la libertà altrui, la propria, non è che cerca l'eguaglianza, cerca di essere sopra gli altri, non è che cerca la giustizia, cerca di governare la giustizia a proprio vantaggio. E allora ha senso proprio questa presenza come lievito fermento che invece richiama davvero alla libertà, alla fraternità, all'eguaglianza, alla giustizia. Ma proprio perché siamo figli del padre, siamo fratelli. E questo rende vivibile il rapporto statale. Interessante, oggi forse comprendiamo meglio che la società potrà sopravvivere se sostituisce a certi valori distruttivi e di morte valori di solidarietà. Poi tra l'altro, vabbè, questo nei rapporti di Stato, ma anche nei rapporti marito e moglie, rapporti figli, rapporti fratelli, cioè vale lo stesso principio, non è un rapporto di potere, ma di servizio, anche se la tentazione è sempre di potere. Io credo quando oggi si parla di moralità, di valori, sono discorsi fondamentali perché è sulla moralità e sui valori che poi si struttura un modo di vivere, delle leggi, delle regole da osservare ovviamente. E qui abbiamo molto da dire. Abbiamo da dire che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, cioè amare gli altri. Non è solo un'affermazione generica di principio, ma anche ognuno nel suo ambito dell'economia, dell'insegnamento, del lavoro, cerca di realizzare nel suo piccolo questo, anche in modo inventivo, con discernimento. Dico davvero, dove si disprezza l'ultimo? Si disprezza il forestiero, l'immigrato, lo straniero, qui siamo lontani dal regno. È grave. Non si rispetta l'uomo. Non si rispetta l'uomo figlio di Dio, immagine di Dio, e quindi non si rispetta se stesso. Ogni concetto di razza, di superiorità, di disprezzo, è disprezzo di sé. Che ha bisogno di disprezzare l'altro per apprezzare se stesso, vuol dire che ci si stima poco. Quindi c'è sotto molte cose che ancora sono correntissime oggi nella nostra mentalità. Così ogni sistema economico che non rispetti davvero il diritto dei poveri, del terzo mondo, non è, è iniquo e fa male a noi e a tutti. Come vedete sono problemi grossi, ecco, ma cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Avere coscienza almeno che esistono e è proprio una forma, una coscienza civile diversa. Cioè, per che valori lottiamo e viviamo nella vita della società? È importante. Ed è bene anche prenderne coscienza, perché se no, senza saperlo, viviamo i valori falsi che ci trasmette la società. Cosa che è capitata nel fascismo, nel nazismo, e in tutte le forme che poi verranno e sono venute. Parlo delle nostre parti, poi altri parleranno di altre, no? L'autorità aiuta ad amare, cioè capite che c'è sotto una, riconosce l'autorità di principio, è giusto che ci sia l'autorità, poi l'autorità deve servirmi a questo, se non mi serve a questo non è assoluta l'autorità. Per questo appunto per noi lo Stato e l'autorità non è l'assoluto, serve per il bene, è a servizio, se non è a servizio e a danno è chiaro che non la riconosco. La riconosco in quanto è a servizio, non la riconosco in quanto è a danno, cioè so distinguere. Per cui pago le tasse se devo pagare le tasse, pago il tributo se devo pagare il tributo, ma per esempio non riconosco l'assolutezza dell'imperatore e tante altre cose. No. E non c'era una soluzione prefabbricata, e neanche per loro. Tant'è vero che molti martiri erano e persone che non volevano fare servizio militare perché si uccidevano, non volevano uccidere i fratelli. Interessante, no? Rispettavano l'autorità, facevano anche i soldati, perché i soldati avevano anche una funzione positiva di ordine, di tutela, ok? Se dovevano invece fare cose ingiuste come uccidere, rifiutavano, suppone. E quindi è lasciato molto anche alla coscienza, no? Di decidere anche sul momento cosa è per il bene comune e cosa non lo è.
Comunque c'è qualche anno fa il presidente cristiano ha completamente perso di vista, ma completamente non sembrava
completamente, proprio ho letto la biografia di Orsenigo che era il nuncio apostolico in Germania durante il nazismo. Sì, molti cristiani sì, ma anche adesso Cioè, se uno ti imbondisce e ti dice che è per il tuo bene far così, tu lo fai, ma domandati se è vero. È per il mio bene, se è per il bene di tutti, se no non è per il mio bene. Ma queste cose da senno di poi si capiscono bene, ma anche adesso ognuno cos'è bene per me? È chiaro che è bene per me quel che è a mio vantaggio. Ho la capacità di invece ragionare, essere abbastanza libero da me per dire se questo davvero è un gioco onesto, pulito, che è a vantaggio di tutti, del bene comune, esige una grande libertà. Cioè giudicare il passato è facilissimo, perché sono gli errori altrui, anche dire la colpa degli errori fatti dagli altri. Vedere noi oggi ci può servire come modello. Tenendo ad esempio che non siamo certamente migliori dei nostri padri, oggi ci sono forme di schiavitù molto più sottili. Cioè, per quali valori viviamo noi? E credo che questo, diamo a Dio quel che è di Dio. Siamo uomini liberi, che sanno voler bene, amare, che pongono anche al centro della loro vita, dell'organizzazione del loro tempo, i valori umani. Supponete, piccola cosa, e quante famiglie saltano perché si pone come primo Dio il lavoro, il rendimento, il reddito, eccetera, eccetera. Poi non c'è più tempo per parlarsi tra marito e moglie, parlare con i figli, è chiaro che salta per aria tutto. E non c'è sotto nessuna cattiveria, no? Cioè non ci si accorge perché... Perché il modo di fare è questo di tutti e noi abbiamo questa moneta corrente anche noi in tasca senza accorgerci. Ma guardiamo di chi è l'iscrizione. Cosa c'è scritto su questa moneta? Bene, questa la do a chi devo, però prima ho dato a Dio quel credo.
Cosa c'è impresso?
Di chi sono immagine io? La moneta è immagine di Cesare, io di chi sono immagine? Sono immagine di Dio. Agisco da figlio di Dio. Capite? Non ci sono ricette prefabbricate, bisogna avere gli occhi molto aperti e ognuno deve anche vederlo in concreto, perché finché si parla dei massimi sistemi si può anche capire o dubitare, quando invece riguarda me stesso, la mia vita, non è proprio tutto immolata a Cesare, oggi non si chiamerà Cesare. Credo che davvero il futuro della nostra vita dipende dalle priorità, cioè cos'è che per me vale nella vita. E poi mi servo anche del lavoro e di tutto per questa cosa. Quindi non è che bisogna demonizzare il denaro, cioè, no, mi servo anche di questo, ma per vivere i valori che vedo che sono positivi. E in questo ci dobbiamo anche molto aiutare e confrontare. Chiaro, ci sono altre.
Ma l'impotenza comunque è sempre molto forte, perché è vero che lo spazio del sociale è lo spazio nel quale poi la parola di Dio viene vista e realizza. A me colpisce qui lo smascheramento totale di Gesù, cioè come lui riesce a smascherare la situazione e come poi in realtà è difficile. Cioè è vero che è importante, è già molto importante sapere le cose, però è vero che è un potere occulto, altrimenti occulto, no? Che i grossi capitali governano l'informazione e l'informazione crea un costume, crea dei falsi bisogni, ma non solo, non tiene fuori, tiene realmente fuori, rende irraggiungibile per me l'altro che voglio aiutare, diventa talmente lontano, cioè, non solo è talmente lontano, ma io sono già così preso dai miei bisogni che di fatto non lo vedo, non vedo niente, no? Per cui a me colpisce comunque sempre il fatto che è un potere occulto e che in fondo c'è anche in quello che dicevi tu, quando Gesù, quando Satana tenta Gesù, lo tenta su qualcosa che ha già, cioè ho il potere, dopo lo offrirò. Quindi c'è un'indicazione sul fatto del potere, siamo riesco è fortissimo, cioè muoversi nell'ambito del potere rappresenta sempre una questione. Allora, in pratica, mi dice sempre difficile pensare come si può fare politica, non dico politica a certi livelli, ma politica quotidiana, senza trovarsi invischiati o comunque compressi in un potere che è già organizzato e occulto e che tiene mano a tutte le leve, no? La leva economica, la leva della comunicazione, la leva dei bisogni. Allora è vero che nel contatto diciamo piccolo, no? Cioè io incontro l'altro, cerco di vederlo, cerco di fare, è vero che moltissimo nel poco che faccio, però è anche vero che il tanto che mi schiaccia, insomma, rimotivarsi ogni volta non è così semplice. Facevi l'esempio dei migranti, cioè anche fare un po' di volontariato in un ambito di questo tipo ti dà tanto, ma ti fa anche vedere quanto non riesci a fare e quanto il meccanismo sia forte, perché è vero che si sta andando verso un'economia di persone, di pochi sempre più ricchi e di molti sempre più poveri e quindi sempre più impotenti, perché non solo poveri, ma poveri di mezzo, poveri di voce, di capacità di farsi sentire. Ad esempio anche nella sanità, cioè, non c'è mai al centro l'uomo, non c'è mai la volontà di curare l'uomo, ma c'è la volontà di gestire i grossi capitali, che poi con i grossi capitali gestiscono altri grossi spazi.
Io credo che c'è davvero la famosa statua enorme d'oro con
il
e penso che il piede d'argilla è la responsabilità personale di ciascuno. Io posso far diverso. Il mondo crolla davanti alla libertà della persona. Anche Hitler poteva fare tutto, anche Stalin, ma non vietare che Bonhoeffer fosse contrario. E come lui tanti altri latini. E questi uomini salvano l'umanità. Cioè siamo chiamati a questa libertà, credo oggi siamo chiamati tutti nella resistenza profonda e credo la prima resistenza è in una capacità di lettura critica dei mezzi di comunicazione, perché oggi non è che esiste la realtà, esiste quel che vedo, se non appare non esiste, allora saper leggere al di là delle apparenze che valori ci sono sotto, sono quelli che vogliono che mi rendono felice. Oppure, cioè, la capacità di lettura critica credo è il primo spazio da rivendicare. E poi dopo nelle relazioni personali cominciare a vivere quello che intuisco come valore. Ecco. Credo almeno queste due cose sono possibili a tutti. Quel discernimento che ognuno può fare, ma questo davvero mi aiuta ad amare Dio e il prossimo, essere più felice davvero, oppure semplicemente per andare dietro. Credo questi sono interrogativi che tutti ci poniamo.
Io credo che esistano anche dei meccanismi che sono veramente difficili da stanare o da leggere pur con la diciamo, intenzione di leggere criticamente, di chiedersi da che parte stai bene. Faccio ad esempio, viene in mente il dibattito sulle 35 ore che stiamo un po' assistendo in questi anni, in cui non si capisce bene qual è veramente cosa ci aspetta dietro una scelta di questo tipo, perché qualcuno dice le 35 ore rendono più spazi di lavoro, quindi si lavora meno ma si lavora di più, quindi il bene lavoro viene in qualche modo forse suddiviso, altri invece dicono no perché la competitività schiaccia le aziende che sarebbero costrette a chiudere, quindi insomma è veramente incasinato questo tipo di valutazione. E di fronte a questo mi viene da pensare, viviamo forse, cioè si sono complicati molti meccanismi, del nostro vivere sociale, del nostro vivere economico. Per cui rimaniamo molto perplessi. Allora non basta il principio di legge, ma bisogna anche acquisire nuovi strumenti di lettura, forse approfondire meglio certe questioni. Io veramente su questo sono ancora un po' in alto mare, ma potrei citare altri esempi. Adesso con me qualche certezza ce l'abbiamo, però è vero che non ci basta soltanto il principio.
Sì, sì, sì.
Alcune cose che sono state dette, che ha detto Silvano, penso possono essere già un criterio, perché per esempio la lettura critica degli argomenti, dico pro e contro, sia quelli che difendono, che sono in difesa della competitività, sia quelli che invece vengono incontro a certe esigenze delle persone. Quindi, certamente, però cioè, dicevo che i criteri di cui si accennava prima valgono, perché per esempio ecco, uno dice vabbè, se le aziende falliscono poi non c'è più, non ci sono più risorse per gli altri, però bisogna vedere ecco, fino a quando si può tirare questa efficienza, questa competitività, dimenticando che ci sono le persone, per esempio. Però anche tecnicamente ci sono delle, non dico delle scappatoie, ma delle proposte non di tipo moralistico. Tra l'altro, ecco, se vi capita di leggere un libro di Brentino di Petrella, che è uno che lavora ecco, all'Unione Europea, che ha scritto l'elogio della solidarietà, no? Pare che sia il titolo, dove fa un esempio, dice per esempio per riordinare questo tremendo girandola otto volanti di capitali, dice per avere un po' più di controllo, controllo che gli stati hanno rinunciato a esercitare pian pianino mollando, ecco, era quello di, poi una proposta di un premio Nobel di fare una tassa un po' più minima però abbastanza efficace su tutte le transazioni di capitali, è una cosa tecnica, ma però avrebbe già un deterrente a limitare molto, cioè c'è il principio che dico vabbè, bisogna difendere i deboli, e come si fa a difendere i deboli? Per esempio con una cosa così, cioè ci sono anche, bisogna trovare, non solo dire facciamo il bene, però ci sono anche, perché l'economia non è mica Dio, no? Cioè non è mica una cosa così intoccabile, no? Ci sono delle cose che si possono mettere su piedi, proporre per non costringere la gente ad essere buona, ma per un po' di meno di ingiustizia, insomma, ecco, ci sono, ecco, una volta che uno è convinto che ecco, c'è questo, questo bene perché deve essere per tutti, allora si fanno quelli possibili anche aggiustamenti che sono possibili, perché queste sono cose concrete, quindi non sono idee. Quindi ecco, credo che un po' il cammino dell'umanità, perché diamoci conto, un cammino che andiamo incontro a delle cose che non si sono mai viste, mai vissute, quindi per forza c'è sempre un ondeggiamento, però si può trovare, si possono trovare, ci sono le persone anche che sono preparate per trovare, ecco, a partire da principi, da valori, quei mezzi tecnici anche per farlo. Magari non lo faremo noi, però dobbiamo tenere le orecchie dritte per dire, ah, quello lì forse è, questa è una cosa da appoggiare, questa è una cosa da escludere.
Anche davvero rispettando le varie competenze, perché capisco, la realtà è complessa, però uno può fare, può usare l'atomo e l'uso dell'atomo che è molto complesso per curare delle malattie oppure per distruggere, no. Complessa l'una, complessa l'altra, non so quale è più complessa, certamente la prima, però la stessa cosa complessa la posso usare o per distruggere o per curare, così vale dell'economia di qualunque legge, per quanto complessa a cosa serve, voglio sapere, non mi interessa la complessità, cioè se sono competente mi interessa entrare, è giusto ci siano i competenti, ma alla fine qual è il risultato? Questo dovremmo poterlo capire tutti, o almeno cercare di capire. E poi questo dicevo a livello generale, perché dobbiamo avere coscienza davvero mondiale oggi, stiamo attenti, non è che basta che io sì più o meno, no, si sta giocando una partita con 11 giocatori per parte, questi 11 sono tutti miliardi di uomini che giochiamo un unico gioco, quindi è importante, non ci sono molti giochi diversi, dobbiamo sapere perché giochiamo. E io penso che non bisogna demonizzare nulla, cioè la stessa cosa può essere impostata in un modo o nel suo opposto. Così come la stessa autorità può essere impostata come dominio, come propaganda, slogan per imbrogliare la gente, oppure come coscientizzazione, nei problemi. È vera democrazia. Questo vale poi per tutte le cose. La stessa religione può essere proposta urlando e gridando questo è il tuo dovere, così se no ti perdi l'anima, una forma di dittatura spirituale, oppure una formazione della coscienza, il valore, l'esperienza di fede, alla libertà. Speriamo di fare la seconda.